Radio Emilia Romagna Musica.
Spazio Radio Sonora.
BC Jazz Club.
Benvenuti a BC Jazz Club, sempre su Radio Sonora. La puntata di oggi è una monografia dedicata a Miles Davis. Davis ci ha lasciato un'eredità artistica inesauribile. Non soltanto la sua musica rappresenta di per sé un viaggio appassionante, ma il suo nome appare in decine di dischi registrati assieme ai migliori musicisti della sua epoca. Il miglior modo per comprenderle è domandarsi che cosa rivelano del loro creatore, che cosa stava cercando di dire. Forse i dischi sono soltanto ombre di cose che non esistono più, per usare un'espressione cara a uno dei fantasmi di Scrooge. Eppure, facendo tornare in vita la sonorità unica di quella tromba e il sussurro rotto della voce che lo accompagnava, possono rivelarci ancora tantissime cose.
È difficile trovare un esempio migliore di Birth of the Cool per spiegare l'importanza delle registrazioni nella storia del jazz. All'epoca della sua prima seduta di incisione, il gruppo non esisteva già più e si riuniva soltanto per registrare. Lungi dall'essere un capo che impartiva le direttive musicali, Davis fu comunque la figura carismatica che di fatto mantenne in vita il gruppo. La citatissima dichiarazione di Jerry Mulligan, secondo cui Davis organizzava le prove, affittava le sale, convocava i musicisti e in generale faceva schioccare la frusta, conferma che se non fosse stato per l'energia del trombettista, la band sarebbe andata ben difficilmente oltre la fase delle disquisizioni nell'appartamento di Evans. Dopo molti discorsi e innumerevoli prove, il nonetto ottenne un ingaggio al Royal Roost, uno dei locali più all'avanguardia della città, esibendosi come numero di apertura a Count Basie, per 2 settimane separate nel settembre del 48, l'intera durata della sua esistenza come band dal vivo. Noi ci ascoltiamo la traccia 6 dell'album, è l'unico pezzo che vede Davis come autore, il titolo è Deception. Thank you.
Bob Weinstock, il proprietario della Prestige, che aveva avuto modo di sentire e apprezzare la produzione del nonetto, aveva cercato a lungo di contattare Davis e alla fine era riuscito a fargli firmare un contratto di un anno, fissando come prima data di una serie di 3 sessioni proprio quel 17 gennaio del 1951. Davis volle al suo fianco Sonny Rollins e John Lewis, a cui si aggiunsero Benny Green al trombone, Percy Heath al contrabbasso e Roy Hines alla batteria. Il disco venne intitolato Miles Davis and Horns, da cui ascoltiamo Blue Room.
Il 5 ottobre Davis tornò in studio per la sua seconda session in veste di leader per conto della Prestige. Oltre a Rollins, Potter e Blakey, il gruppo includeva il giovane alto sassofonista Jackie McLean e Walter Bishop al piano. L'aspetto più significativo di queste registrazioni è la lunghezza dei brani. Fino ad allora tutti i dischi di Davis erano stati concepiti per il formato singolo a 78 giri, con una durata massima di 3 minuti. Ma il long playing stava diventando rapidamente il formato preferito dell'industria discografica. Davis suona comunque molto meglio rispetto alle precedenti session per la Prestige e probabilmente Weinstock dovette sentirsi alquanto sollevato. L'interpretazione blues di Blueing è straordinariamente fantasiosa. Tuttavia, anche in questa session non si riesce a evitare lo stile un po' meccanico del tardo bebop. McLean e Rollins, ancora giovani alle prime armi, hanno poco da offrire se non la loro agilità e a tratti Blakey sembra distratto, tanto che alla fine di Blueing perde completamente la concentrazione e viene redarguito da Davis. La Prestige lasciò intatto questo episodio sul disco, dimostrando come il nuovo mezzo espressivo dell'LP rappresentasse una novità per le case discografiche, non meno di quanto lo fosse per i musicisti e per il pubblico. Noi ci ascoltiamo la traccia 4, Blowing.
Alcuni giorni più tardi, Davis tornò di nuovo in sala di registrazione, chiamato a incidere per la Blue Note volume 1 e volume 2. Il trombettista arruolò un gruppo che comprendeva McLean, J.J. Johnson, Gil Coggins al piano, Oscar Pettiford al basso e Kenny Clark, realizzando quello che si rivelò un compromesso tra una sessione di improvvisazioni e alcune proposte più concrete. Probabilmente decise di incidere Dear Old Stockholm, una vecchia melodia popolare svedese, dopo averla sentita provare da Stan Getz. Qui imposta il tema in modo che la tromba lo esegua fino al termine, con il gruppo che lo accompagna in sottofondo. Yesterday sembra più che altro un'esercitazione di prova per mettere a punto lo stile delle ballate toccanti che il trombettista avrebbe realizzato negli anni successivi. Proprio da volume 1 ascoltiamo Yesterday.
Alla fine del 1952 Miles Davis era considerato un grande solista, ma la sua carriera come capogruppo era un punto di stallo. Il nonetto godeva di una notevole considerazione, riscuotendo però scarso successo commerciale e poca notorietà. Per molti amanti del bebop, Davis era probabilmente conosciuto solo perché aveva suonato nella sezione melodica di Charlie Parker. Piuttosto inaspettatamente, nella sua prima seduta di incisione del 1953, il trombettista fu convocato di nuovo al fianco di Parker per quella che sarebbe stata la loro ultima registrazione insieme. Bob Weinstock aveva deciso di offrirgli una seconda possibilità, scritturandolo nuovamente per la Prestige. Il 30 gennaio Davis si ritrovò in uno studio di New York con Sonny Rollins, il pianista Walter Bishop, il bassista Percy Heath, il batterista Philly Joe Jones e con Charlie Parker in quello che era a tutti gli effetti il ruolo dell'ospite d'onore. Noi ascoltiamo Compulsion. We'll be right back.
il 29 aprile del 1954 Davis si presentò nello studio di Van Gelder con un sestetto formato da J.J. Johnson e Lucky Thompson in prima linea, Horace Silver, Percy Ett e Kenny Clark nella sezione ritmica. L'intenzione originaria era di registrare alcuni pezzi arrangiati da Thompson, ma fin dall'inizio nulla sembrò andare per il verso giusto. Davis era arrivato senza la tromba e dovette farsi prestare uno strumento vecchio e ammaccato. Le quattro partiture di Thompson richiesero diverse prove, senza che tuttavia si riuscisse a ottenere una versione definitiva. Alla fine al gruppo non rimase che improvvisare un paio di blues, uno in un tempo medio e con un ritmo più veloce. Le due incisioni realizzate, Walking e Bloom Boogie, cominciarono immediatamente a riscuotere grandissimi elogi. Noi ascoltiamo Bloom Boogie. We'll be right back.
All'inizio del 1955 il trombettista stava ancora cercando di formare una nuova band con cui esibirsi regolarmente, ma all'improvviso tutto il mondo del jazz moderno si fermò per l'annuncio della scomparsa di Charlie Parker, avvenuta il 12 marzo. La vita professionale di Parker non aveva mai conosciuto vere e proprie battute d'arresto, ma l'abuso di sostanze stupefacenti aveva minato l'artista nel fisico, riducendolo talvolta all'ombra di se stesso. La scomparsa della figura più all'avanguardia del bebop creò una situazione di trono vacante e Miles Davis, che aspirasse o meno a quel posto, era di fatto il candidato più idoneo a occuparlo. Il 7 giugno registrò 6 pezzi che furono pubblicati nell'album The Music of Miles, con un quartetto formato da Red Garland al piano, Oscar Pettiford al basso e Philly Joe Jones alla batteria. Davis suona in modo intermittente, sperimentando scelte melodiche gradevoli, azzardando un'interpretazione audacemente delicata di A Night in Tunisia e proponendo una specie di risposta a Well You Needn't di Monk, con una composizione personale intitolata I Didn't. Ma spesso le esecuzioni sembrano afflosciarsi, prive di omogeneità, e Garland tiene a tornare al suo consueto stile di accompagnamento. Noi ascoltiamo I Didn't. Thank you.
Per vari motivi sarebbe insensato considerare separatamente i 5 album della Prestige, con cui Davis rispettò gli impegni presi con Weinstock e la sua etichetta. Dopo una session del 16 novembre del 1955 in cui furono realizzate le 6 incisioni raccolte in Miles, gli altri 4 album presentarono brani registrati in 2 lunghe maratone condotte in studio, l'11 maggio e il 26 ottobre dell'anno seguente. Nella prima furono realizzati 14 pezzi, nella seconda 12, e da entrambe emergono i criteri di lavoro di Davis: antipatia per le versioni multiple di uno stesso pezzo e assenza di regole fisse per le improvvisazioni. Stablemates di Benny Golson è forse il brano migliore dell'album Miles, e noi ce l'ascoltiamo.
Working with the Miles Davis Quintet vide la luce nel 1957. È questo il Miles che molti dei suoi ammiratori più romantici preferiscono, con la sordina Hermon inserita, la tromba a un millimetro dal microfono e lui stesso nel ruolo del musicista sentimentale ma innovativo. Le ballate erano ormai una prerogativa della sua immagine, anche se la maggior parte dei trombettisti la considerava una forma di espressione di difficile approccio. Noi ascoltiamo In Your Own Sweet Way. Thank you.
Tra tutte le registrazioni del quintetto, gli album ricordati più spesso sono quelli incisi per la Prestige, mentre in realtà i dischi più rappresentativi sono quelli realizzati nello stesso periodo dalla Columbia. Dopo la session dell'ottobre del 1955, il produttore Avakian scritturò Davis per altre due sedute, che si svolsero il 5 giugno e il 10 settembre dell'anno successivo, in un arco di tempo compreso tra le due incisioni per la Prestige. Davis registrò tre pezzi, il classico Bye Bye Blackbird, un tema popolare svedese intitolato Dear Old Stockholm, e Ted's Delight di Tad Dameron. In questa occasione il gruppo appare più preciso e concentrato. Dear Old Stockholm, che Davis aveva già inciso per la Blue Note, era tratto dal repertorio di Stan Getz, ma il quintetto lo sviluppa in una meditazione più lunga e degna di essere ricordata. Per buona parte del brano Garland propone un tema ricorrente su una successione armonica con ulteriori ampliamenti alla fine di ogni fraseggio. Qui è Chambers a dare inaspettatamente il via alle improvvisazioni. Potrebbe trattarsi di un esempio primordiale di jazz post-bop, in cui è il bassista a iniziare gli assoli, seguito da un prorompente Coltrane e da Davis con la sordina, che sembra persino più incollato al microfono del solito, quasi nell'orecchio dell'ascoltatore. Il brano termina bruscamente dopo l'assolo di tromba, senza alcun riepilogo del tema. Noi ascoltiamo Dear Old Stockholm. Thank you.
Eccoci ancora insieme, avete ascoltato insieme a noi BC Jazz Club la prima parte della monografia relativa a Miles Davis per gli anni che vanno dal 49 al 57. Più avanti vi proporremo anche la seconda parte della sua carriera. I vostri Archie Blacks
e Bob Goodwin
vi danno l'appuntamento alla prossima puntata. Buon jazz a tutti.